Marconi Radio Aperta.
11 e 8 minuti, ben ritrovati alla nostra Marconi Radio Aperta, prima puntata del mese di febbraio. Un saluto a tutti voi all'ascolto da Bruno Cadelli e da Alberto Filigura in regia, che mi accompagna in questa ora insieme fino alle ore 12 circa. Tutta la puntata, come al solito, la ritroverete in podcast sul nostro sito internet www.radiomarconi.info. Io vi ricordo anche, prima di cominciare con tutti i nostri approfondimenti, il numero di telefono per intervenire con noi tramite SMS e WhatsApp: 335 58 58 800. È un tema che abbiamo affrontato e che continueremo ad affrontare nel corso delle nostre puntate qui a Marconi Radio Aperta e non solo, e parlo del disagio giovanile e adolescenziale, che è davvero cresciuto nel periodo della pandemia, durante il lockdown, ma non solo. Insomma, un problema che ci portiamo avanti dal 2020, di fatto, quando l'Italia è stata chiusa per la prima volta. Di questo ne parleremo più tardi, però per concentrarci sul disagio adolescenziale, qui con noi per discuterne Michele Rabaiotti, il direttore generale di Fondazione Guzzetti. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
E grazie a lei per essere qui ospite con noi. Insomma, depressione, frequenti fenomeni di aggressione, ma anche ritiro sociale e isolamento. Questi alcuni dei gravi problemi che vivono i giovani ora, e nei vostri consultori sono davvero tantissime, quindi, le famiglie che si sono rivolte a voi per chiedere aiuto.
Sì, assolutamente, abbiamo registrato appunto un incremento, direi, molto preoccupante delle richieste di minori attraverso le loro famiglie o in maniera diretta. Noi li accostiamo appunto sia con i servizi all'interno del consultorio, sia anche attraverso questa opera importante di prevenzione ed educazione che facciamo nelle scuole, dove avviciniamo circa 11.000 minori all'anno, e quindi abbiamo davvero il polso di una situazione che sta letteralmente esplodendo.
Ecco, una situazione che sta letteralmente esplodendo, lei ha detto, ma quindi le richieste d'aiuto sono aumentate nel 2021 rispetto al 2020, l'anno in cui proprio è scoppiata la pandemia? Cioè, si sta vedendo una crescita esponenziale?
Assolutamente sì. Noi abbiamo calcolato un 40% in più di richieste, quindi si parla di proporzioni molto significative, con problemi che evidentemente non è che siano nati con il Covid, ma sono stati evidentemente aggravati e generalizzati. Ecco, una cosa che osservo è che disagi e malesseri appunto della natura che citava prima, dalla depressione alle crisi d'ansia, agli attacchi di panico, ai fenomeni di autolesionismo o di disturbi del comportamento alimentare, sono effettivamente diventati trasversali, cioè ci accorgiamo che non dipende più neanche tanto dalla condizione di povertà o di disagio socio-economico, ma ormai sta interessando, direi, tutti i ragazzi, proprio per via delle forti restrizioni che li stanno comprimendo, ecco.
Insomma, sono problemi che affliggono in generale tutti gli adolescenti, tutti i giovani. Non è tanto, non è appunto, come diceva lei, tanto importante lo stato di famiglia in senso proprio dal punto di vista economico, ecco. E però le volevo chiedere anche un'altra cosa. Ha detto che questi problemi sono generali, riguardano tutti, ma forse sono stati un po' banalizzati e trascurati negli ultimi anni, ancora prima del Covid.
Direi di sì, forse l'allarme di questo momento ce li sta riportando sotto gli occhi in maniera importante, però è vero quello che dice. Secondo me c'è stata una certa trascuratezza negli anni passati, insomma, quando non era ancora esplosa l'emergenza sanitaria, problemi che abbiamo sempre avuto ma oggi ci preoccupano per il loro numero. Penso a un fenomeno su tutti, quello del ritiro sociale o dell'abbandono scolastico. È un fenomeno, diciamo, vecchio come il mondo per qualche aspetto, però oggi i numeri, diciamo, che stanno allarmando e facendo seriamente preoccupare. Le cito solo il caso di una classe di quinta superiore, sì, in una scuola del sud Milano, dove appunto su 18 ragazzi, 4 in questi 2 anni non sono mai tornati a scuola, continuano a proseguire in DAD per via, diciamo, di un problema di fobia sociale che non gli consente di tornare nelle relazioni in presenza, che sono evidentemente più impegnative da un punto di vista emotivo.
Ma ecco, quindi voi che per l'appunto toccate con mano questi problemi, perché mi ha detto che come fondazione andate anche proprio nelle scuole per parlare, immagino, di quelle che sono queste tristi realtà. E cosa deve fare però un genitore, cioè che si trova davanti a una situazione del genere? C'è un figlio che rifiuta magari di uscire dalla camera, che si isola e non vuole nemmeno parlare con loro?
Sono situazioni estremamente complesse. Io ricordo appunto un caso che si era presentato in consultorio di due genitori. Noi non abbiamo mai incontrato il ragazzo, ma i genitori sono venuti per chiedere aiuto perché il loro figlio si era trincerato in camera e non li voleva neanche più vedere, quindi loro portavano ad esempio il vassoio con il cibo fuori dalla porta, il ragazzo aspettava di sentire allontanarsi i passi per aprire la porta, prendere il vassoio e richiudersi dentro. Questa cosa ha generato un grosso problema anche nella coppia, perché poi sono situazioni che stressano anche modi diversi, no, di intervenire. Il papà più deciso chiedeva il trattamento sanitario obbligatorio, la mamma più morbida diceva c'è ancora tempo per parlarne, e questa cosa evidentemente ha creato anche un conflitto nella coppia. Non è una situazione facile. Io credo che si debbano far aiutare anche i genitori, proprio per riuscire a capire qual è una corretta strategia e anche ricomporre un po' il loro potenziale conflitto, ecco, rispetto,
certo,
alla gestione.
No, perché come diceva lei, poi questi comportamenti hanno ovviamente delle conseguenze sull'intero nucleo,
certo.
Delle ricadute sull'intero nucleo familiare, esatto, è questo quello che stiamo dicendo. Beh, una possibile soluzione sicuramente è di indirizzare i ragazzi magari da alcune figure, da degli specialisti, penso a psichiatri, psicologi. E bisogna anche ribadire una cosa, cioè che non è che andare dallo psichiatra o dallo psicologo significa essere matti, perché tanti di questi problemi poi comunque si possono risolvere se i ragazzi sono correttamente indirizzati. E a proposito, certo, di aiuto ai ragazzi, è nata anche in seno alla diocesi una nuova cordata educativa, 15 centri diversi, ognuno che prova a dare il suo aiuto concreto. Voi come fondazione che cos'è che offrite? E se ci può spiegare anche in generale la cordata educativa,
certo,
come si sta comportando?
Dunque, la cordata educativa, appunto, come probabilmente sapete, è nata dall'appello del nostro arcivescovo, che ha parlato appunto di emergenza educativa rispetto ai minori, e su questa istanza si sono proprio aggregate, unite molte realtà, appunto, che a diverso titolo si occupano degli adolescenti, del pianeta adolescenti nella nostra diocesi. In questa cordata la prima iniziativa è quella proprio di formare gli educatori sui territori, educatori che sono gli educatori degli oratori, ma sono anche gli educatori delle società sportive, piuttosto che delle realtà del terzo settore, su un determinato territorio, proprio per allertarli, renderli più consapevoli su cosa si può fare, ecco, di fronte a questa situazione di emergenza. E questo, diciamo, che è un po' il primo impianto, il primo impatto. Ci sarà poi evidentemente un secondo livello, che è quello di poter usare delle risorse differenti, di specializzazione differente di tutti i partner della cordata educativa, per indirizzare i ragazzi che fossero in particolari condizioni di bisogno ai propri servizi.
Il progetto della cordata educativa è appena iniziato, ma c'è già, mi pare di aver capito, una sorta di programmazione.
Sì, ci sono appunto già per le prime date della formazione. Si prevede un percorso formativo in 3 incontri che ha a che fare proprio con l'ascolto della voce, ecco, degli adolescenti, e della possibilità di lavorare in maniera combinata, in maniera sinergica all'interno delle reti del territorio per rispondere ai loro bisogni.
E io davvero ringrazio per essere stato con noi e aver parlato di questa realtà. Michele Rabaiotti, direttore generale di Fondazione Guzzetti, la ringrazio ancora e le auguro un buon proseguimento di giornata.
Grazie a voi, buona giornata, a presto.